Vi accennavo all'inizio al fatto che l'esercizio cristiano più fondamentale, assolutamente necessario, senza il quale non c'è la comunità cristiana e non ci sono neanche i cristiani, è la lettura del Vangelo. È il Vangelo che fa i cristiani, no? Perché proprio nel Vangelo la rivelazione di Dio, attraverso Gesù appunto, avviene in questo intrigo tra la storia di Gesù, chi è Gesù, e la risposta che viene chiesta a noi, che è stata chiesta a chi lo incontrava, di cui i Vangeli poi danno testimonianza, e a noi. Cioè questo giro del fatto che Dio parla all'uomo nel dialogo di Gesù con noi, cioè questa è la fonte della fede cristiana. Quindi non si può assolutamente non continuare nelle comunità a leggere il Vangelo, si deve leggere il Vangelo. Comunità sparisce nel momento in cui non si legge il Vangelo. No. Questo spiega perché tutte le volte che noi ci troviamo, in particolare il giorno della resurrezione del Signore, a celebrare quella che noi chiamiamo l'Eucaristia, in realtà appunto ha al centro la proclamazione della resurrezione, la proclamazione del Vangelo, della parola che si fa carne, la proclamazione di Gesù come Signore, no? Però appunto il Vangelo tante volte succede che leggendolo a pezzetti, giustamente, quando ci troviamo la domenica si fa un pezzetto, poi lo si riferisce ad altre letture, per cui uno, anche dopo 50 anni che va a messa, rischia di avere comunque dalla lettura del Vangelo un'esperienza molto frammentata, in questo senso sarebbe davvero una bella cosa, proprio bella, pensate se dopo decenni che stiamo insieme a leggere il Vangelo si arrivasse da parte di qualcuno, da parte di molti, sarebbe bello, no? A questo passaggio di accostare ai pezzi di Vangelo che ascoltiamo la domenica, di accostare i Vangeli, quindi di avere in mano la Bibbia oltre al lezionario, no? In maniera che il brano che leggiamo poi lo ricollochiamo, guardate che cambia tutto, cambia proprio tutto. Io dico che ascoltare il Vangelo un pezzettino alla volta ci toglie l'80% di possibilità di entrarci, capito? Beh. Facciamoci questo augurio quest'estate, dai, che qualcuno di noi intraprenda a riprendere il Vangelo della domenica col Vangelo in mano. Guardate che sarebbe una gran cosa per la comunità, una gran cosa. Proviamoci un po', siccome lo riprendiamo dopo un po' di tempo, proviamo a fare questo piccolo esercizio sul capitolo undicesimo del Vangelo di Matteo, da cui è tratta questa bellissima preghiera di Gesù, no? Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenuto nascoste queste cose sapienti, le hai rivelate ai piccoli. Proviamo a collocarlo dentro. Allora, chi è Gesù? Beh, la questione è fondamentale, no? Se io non rispondo a questa questione è difficile che io dica io credo che la mia vita si giochi andando dietro a Gesù, io credo, io sono cristiano. Dobbiamo rispondere a sta roba qui. Per questo il Vangelo è continuamente questa domanda. Gesù che si rivolge a chi incontra, chi sono? Tu chi dici che io sia, no? Questo è il centro di tutto il Vangelo. Se lo chiedeva la gente del suo tempo, di cui il Vangelo racconta, e se lo chiedono tutti i lettori, che in 2000 anni si riferiscono al Vangelo per dirsi cristiani. E se lo chiedeva il Battista soprattutto. Sapete che tra tutte le persone in giro a Gesù nel Vangelo, la persona principale per fare un esempio, molto più della Madonna, per esempio, la quale certo ha un ruolo particolare, ma nella logica della risposta di fede a Gesù, il Battista, sapete, tutti e tre i sinottici iniziano proprio col battesimo di Gesù dal Battista, no? Figura chiave dei Vangeli, che proprio all'inizio di questo passo manda a chiedere a Gesù dal carcere: sei tu colui che deve venire? Dunque Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Dunque il Battista, avete presente, aveva messo in subbuglio tutto Israele, ritirandosi nel deserto dove correva la gente di tutti i tipi, annunciando che sarebbe arrivato un Messia esecutore del giudizio di Dio. Sarebbe arrivato uno portatore del fuoco di Dio, che avrebbe purificato appunto i giusti, avrebbe risparmiato i buoni e consumato i cattivi, avrebbe portato la giustizia, no? Questo Messia, il Battista aveva creduto di riconoscerlo in Gesù, quindi vuol dire che Gesù era un po' severetto, era un po', perché se il Battista si è fatto quest'idea che lui era il Messia che veniva a sistemare le cose, Gesù aveva un caratterino probabilmente, e era stato abbastanza sconcertato, vi ricordate, quando poi invece ha visto che Gesù veniva a lui a farsi battezzare in mezzo ai penitenti, tra i peccatori, invece di essere lui stesso sottomesso al battesimo di fuoco che aspettava il Battista, ha visto che Gesù è venuto a farsi battezzare da lui. Ed era andato in crisi, no? Diceva: come tu ti fai battezzare? No? Vi ricordatelo. Quando poi Gesù è partito, e il Battista, sappiamo, adesso lo possiamo raccontare tutto, ma i Vangeli hanno dentro tutte queste robe. Il Battista, per una critica che ha fatto al comandante, per certi comportamenti, è stato messo in carcere, prima che gli tagliassero la testa, no? In carcere viene a sapere di quello che Gesù sta facendo, e quello che viene a sapere non corrisponde alle sue previsioni. Cioè Gesù sta andando nei villaggi, tra le case, diciamo, sta facendo un ministero molto domestico, annunciando che il regno di Dio è arrivato, certo scacciando i diavoli, le paure di tanta gente, le esclusioni di tanta gente, guarendo i malati, ma fa tutto questo, diremmo, a misura umana, a misura di uomo, soprattutto per ridar fiato agli scoraggiati, fiducia all'umanità di ogni uomo, no? Ma nel perimetro ristretto della Galilea, senza alcun accento di ultimo giudizio. E allora, sconcertato, manda dei discepoli a chiedere a Gesù: ma sei veramente tu quello che deve venire, cioè il Messia, o dobbiamo aspettarne un altro? La risposta di Gesù ce la ricordiamo, no? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. E qui cita Isaia, famoso passo di Isaia che anche in Luca nella predica fatta al suo paese: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. Questa è la scelta di Gesù, non quella di sistemare le cose, quella di dar fiducia agli uomini che hanno fiducia in Dio, quello di sollevare la fatica dell'uomo che non sa dove sbattere la testa, quello di dire a tutti gli uomini: dai, che davanti a Dio tu sei una persona degna, quello di aiutare gli uomini a essere uomini, a fidarsi dell'essere uomini. Quindi la risposta di Gesù è chiara: il Messia, le promesse battesimali si realizzano così, nell'annuncio di questa prossimità di Dio all'uomo, no? e nelle guarigioni che l'annuncio del Vangelo suscita, nel fatto che gli esclusi si sentono riammessi, nel fatto che gli scoraggiati si sentono incoraggiati. Il regno di Dio si sta manifestando così. È solo chi ha un'altra idea di Dio che non capisce, dice Gesù. Sono solo i pregiudizi, le false attese che impediscono di riconoscere Gesù e di convertirsi alla sua parola. Beati quelli che non trovano in Gesù motivo di scandalo. Si scandalizzavano di Gesù. Questa è la faccenda del Vangelo, un po' critica. E è quello che Gesù cerca di far capire alla folla. Gesù si rivolge alle folle per aiutarle a prendere coscienza di ciò che con lui sta avvenendo. Giovanni ha portato a compimento tutte le attese della legge dei profeti, ma adesso è arrivato il regno. La soglia è scavalcata, il regno di Dio è qui e la persona più piccola, più umile che entra nel regno di Dio è più grande di Giovanni Battista. Cioè quando un uomo accoglie nella fede la prossimità di Dio è più grande di tutti i profeti e di Mosè e delle leggi e della religione. Quando un uomo ha realizzato che il regno di Dio è nel suo cuore, nella sua vita, è il più grande. Beh, insomma, si capisce perché scandalizzavano. E nel dire questo Gesù dice, guarda questa roba qui, non è una cosa che devi andare a scuola, devi prima fare quella roba lì, devi pensarci, devi rimandare. Questa roba qui, siccome è proprio la coincidenza con la fede nella tua vita, è adesso, adesso. È una scelta urgente che tu devi fare, non si può tergiversare. Magari scandalizzati dall'inaudito che ci viene annunciato, che davvero il regno di Dio è nei miei affetti, nei miei pensieri, nelle mie paure, nella mia pelle, nel mio affidare questa vita adesso, stamattina, qui, capito? No. È inaudita sta roba. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Bisogna essere violenti, bisogna decidere adesso, hai capito? Non star lì a rimandare, a discutere. E però queste robe che Gesù dice non vengono capite dalla gente. È costretto a ammettere che la gente non decide. A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato un lamento, non vi siete battuti il petto. Cioè, Gesù trova che la gente non accetta che la sua vita sia così preziosa, non accetta di credere alla sua vita, vivacchia. Le grosse questioni, come questa della prossimità di Dio, della credibilità della sua vita, della fede, sono questioni che rimanda, uno la pensa così, uno così, intanto mangiamo, vivacchiamo intanto, no? Le grandi questioni sono troppo grandi, anche allora la gente era così. E quando discuteva di Gesù o di Giovanni, appunto, discuteva di cose un po' superficiali. Di Giovanni dicevano che osservava le regole, no? Digiunava. Di Gesù si diceva che era un mangione, un beone. Cioè giudicava in base a certe regole di purità rituale, regole religiose esterne, capito? Cioè la gente, la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Ma la gente appunto non ha accolto la sapienza per le opere che in Gesù essa compie. Non ha visto come nell'umanità di quest'uomo davvero il regno di Dio fosse qui. non ha capito che Dio si fa uomo perché l'uomo diventi uomo. Non ha capito. Va a dire che quello lì osserva il venerdì, che quello lì è con quello là, che... La religione che gira in giro, le orecchie, gli occhi, resta esterna, hai capito? No? Allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazi, guai a te, Bessaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone vi passeranno avanti, eccetera. Cioè, veniamo a sapere da questo testo, perché è la prima volta che si dice così, perché prima invece Gesù ha avuto un bel successo. Sapete che il Vangelo a un certo punto rovescia la situazione di Gesù, no? Finora il Vangelo ci aveva parlato dello stupore della gente, delle folle davanti alle parole di Gesù e soprattutto davanti alle guarigioni. Un soffio nuovo sembrava accendersi in Galilea. Ma dallo stupore della folla alla conversione il passo è lungo, soprattutto è violento. E ben pochi l'avevano compiuto. Nelle città della Galilea era già successo ai profeti, vi ricordate Amos, Osea, vi ricordate che sono andati su nelle città, perché c'erano i poveri calpestati, perché c'era chi rubava, c'erano le ingiustizie, e li ha cacciati via, no, ma succede anche a Gesù, appunto. Nelle città della Galilea non ci si è convertiti perché le relazioni tra le persone non sono migliorate, la giustizia non ha fatto progressi, gli odi e le divisioni restano e la religione, la bella religione fatta di preghiere, di pratiche, è rimasta una cosa esterna, formale. Non ha cambiato vita la gente al Vangelo di Gesù. E lui cominciava a sentire una certa delusione. E cosa gli passava dentro? L'Evangelista ci dà questa testimonianza incredibile. Sapete che nei Vangeli non sentiamo mai Gesù pregare, due volte. Nel Getsemani, la paura della morte e la fiducia in Dio, no? E questa, che il Padre nostro ce l'ha insegnato. Ma Gesù a pregare, lo sentiamo qui, guardate cosa dice. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Questa è la tua compiacenza. Tutto è stato dato a me e a chi crede in me, appunto, a chi si affida al Vangelo. Dunque, prima roba, guardate che qui appunto siamo proprio nel cuore dell'identità di Gesù e quindi dell'identità della fede, se noi crediamo in Gesù. Anzitutto guardando in cielo dice papà. Questa è una rivoluzione, proprio una... Questa è la prima conversione che noi non facciamo, evidente. Per noi Dio è Dio, nome generico, che indica qualcosa che ci sta fuori, alla fine ci sta fuori, capito, no? Sopra, sotto, accanto, ma fuori, interviene ogni tanto se serve, ma fuori. Papà, appunto, papà vuol dire che uno è figlio, non smetti mai neanche un momento di essere figlio, l'uomo è un figlio, no? Ti ringrazio, o padre, riconosco in ciò che sta avvenendo la tua opera. Non dice sono deluso, non riesco a tirar dietro la gente, non mi danno ragione, non riesco a cambiare le città. Riconosco la tua opera. Se devo riconoscere un fallimento presso i sapienti, gli intelligenti, ho visto l'accoglienza che mi hanno riservato persone semplici. C'erano anche dei ricchi, anche dei sapienti, ma si sono fatti poveri, sapienti, capito? Non ti parlo di una categoria sociologica, perché ci sono dei poveri proprio chiusi. Ci sono delle persone agiate che hanno un cuore povero. Le ho incontrate, capito? E io ti ringrazio perché io ho visto persone semplici che mi hanno seguito, si sono fatte discepole, a cominciare da questo gruppo dei primi amici che ho chiamato sulle rive del lago e poi alcune donne, uomini esclusi che hanno ripreso a vivere e poi tante persone semplici che si sono lasciate prendere dalla logica del regno di Dio, non si sono fidate semplicemente dei soldi, del potere, della furbizia, dello stare coi potenti, capito? Che hanno posto davvero la speranza in Dio. Uomini poveri e forti, gli uomini della speranza, a cui sono riuscito a far conoscere Dio. Hanno conosciuto Dio, sanno chi è Dio. Cioè, in questa preghiera, mi pare appunto, Gesù vede in questa elezione dei poveri, del Vangelo ai poveri, una meravigliosa economia, una meravigliosa disposizione della benevolenza divina. Sperimenta la verità di ciò che ha mandato a dire a Giovanni: ai poveri è annunciato il Vangelo. Questa condiscendenza di Dio in cui Gesù si identifica lo consola. Se capissero anche, se tutta sta gente che si affanna a garantirsi della propria vita, se questi bravi giudei che si irrigidiscono attorno alla religione come un carico da portare, come regole, se capissero, venite a me, voi tutti che vi mettete addosso dei pesi eccessivi, inutili, che non servono, c'è un segreto, è un carico che io vi do, certo, ma è leggero. È un'arte di vivere, beati appunto, beati ci chiama, felici sareste. È un'arte di vivere nella scia del regno di Dio. È un'arte di vivere che ci fa capire chi è Dio, chi è il Padre, che si prende cura di tutti i suoi figli. E tu lo capisci nel momento in cui ti prendi cura di tutti gli uomini, nel momento in cui ti accorgi che ogni uomo è amabile, che ogni uomo va amato, in quel momento sei beato, appunto. Hai capito chi è Dio. Il tesoro nascosto che il Padre ci dona nel Figlio, che ha a che fare con la dolcezza e l'umiltà. Il Figlio che rivela Dio è dolce e umile, e il Padre che Egli rivela si rivolge di preferenza ai poveri, ai piccoli. Vedete come in questo contesto del capitolo 11 queste due o tre frasi diventano potenti nel far capire tutta la logica del Vangelo, cioè questa connivenza tra il Vangelo e la povertà. Il Vangelo ha annunciato ai poveri, beati i poveri, di essi il regno di Dio. Il Signore mi ha mandato a annunciare il Vangelo ai poveri. Questo è il motivo, è il cantus firmus, è la nota fissa di tutto il Vangelo. Quindi il tema della connessione tra Vangelo e povertà non è un tema morale, non è un annesso, non è una conseguenza, coincide, cioè il Vangelo esiste solo nella linea del beati i poveri, se no non è più Vangelo. Pensate cosa vorrebbe voler dire. Sapete che al Concilio il Cardinale Ercaro, con Dossetti, il gruppo di Bologna, aveva tentato, se leggete la storia del Concilio, sono tra le cose più belle che non sono passate, poi direttamente ci sono degli accenni nella Costituzione sulla Chiesa, ma era stato proposto che tutto il Concilio partisse da questo tema fondamentale, il Vangelo annunciato ai poveri. Questo diventasse il punto di vista da cui far tutto il discorso sul rinnovamento della Chiesa. ovviamente non l'hanno fatto, non ce la facevano. Cioè vuol dire ribaltare troppe robe, vuol dire ripensare, una coerenza molto impegnativa e molto complessa anche. Però appunto ci basta questo stamattina, esserci riagganciati al Vangelo in questo punto mi pare strategico. Ci aiuta, innanzitutto aiuta ciascuno di noi intanto a lavorarci su, ma pensate cosa vorrebbe dire per la Chiesa, per la nostra Chiesa, ripensare sul serio la beatitudine della povertà evangelica. E in una società che tra l'altro, perché noi appunto abbiamo sposato una società del benessere, dei consumi, del consumismo, che tra l'altro sta scoppiando, no? Abbiamo sposata come cristiani quietamente, ma giustamente, perché magari non ce la facevamo a inventare altri modi, no? Ci siamo accucciati dentro, poi subendo dei contraccolpi enormi, perché poi uno non capisce più il discorso del Vangelo vivendo in una certa maniera, no? D'altra parte è difficile in un contesto di questo tipo stabilire uno stile di vita dove i beati i poveri ha un senso. Cioè, capite che siamo proprio al centro della questione cristiana in questo momento, no? Però immaginate cosa potrebbe voler dire ripensare nell'orizzonte di una società tutta costruita invece sulla moltiplicazione dei beni, dei cosiddetti beni. Ma cos'è il bene? Chi è buono? Cioè, quando chiedono a Gesù, maestro, tu che sai? E dice, nessuno è buono. Bisogna chiederlo a Dio, no? E Dio poi fa questi discorsi qua attraverso Gesù. Quindi mi fermo qui indicando cosa potrebbe voler dire ripensare davvero il nostro essere cristiani, il nostro essere Chiesa. E forse io dico, però lo dico da stupido, lo dico da poveraccio che non capisce la complessità economica, eccetera, eccetera. Però io resto convinto che questa strada potrebbe dare una mano anche alle grosse rogne che noi abbiamo. Perché noi da 3-4 secoli abbiamo inventato la macchina, la scienza, la tecnica, l'abbiamo applicata tutta a moltiplicare i prodotti. Ma sta roba qui non sta producendo una grande umanità. E siamo alla vigilia di esplosioni di problemi enormi, non controllabili. No. Allora, io dico, magari i cristiani contano sempre meno e conteranno sempre meno, appunto perché dovrebbero avere un'altra logica. Però io dico che se un po' di cristiani fossero un po' vivaci, ci fossero un po' di cristiani che effettivamente leggono il Vangelo e con questo poi vivono seriamente nell'azienda, nei conti, nei soldi, nei bilanci, nella costruzione politica, nell'economia domestica, negli stili di vita, nella maniera di andare in piscina, di programmare le vacanze. Beh, ci fossero un po' di cristiani che cominciano a fare ste robe, forse diamo una mano anche ai nostri amici di viaggio che fanno finta di dover recuperare dei livelli. In realtà sono scoppiati perché non sanno bene quali sono le soluzioni agli enormi problemi che noi stiamo affidando ai nostri figli. Fratelli carissimi, ogni giorno della nostra vita è una grazia e un'occasione posta nelle nostre mani per accogliere il regno di Dio. Invochiamo il Padre che è nei cieli perché oggi conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Ogni domenica nella messa ci è dato di vedere e di gustare il dono dell'amore e della gioia cristiana che ci viene da Te. Aiuta la Tua Chiesa, Signore, perché i Suoi gesti e le Sue parole siano soprattutto segno e memoriale della Tua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
questo nostro tempo sembra essere sempre più povero di speranza. Sembra affidare soltanto a singole e fragili certezze l'intera esistenza. Signore, aiutaci a credere che ancora tutto può accadere, di imprevedibile, di nuovo e di gratuito, e che la vita incessantemente ci viene incontro come cosa buona. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Davanti al tuo umile venire, Signore, ci vergogniamo un po'. Tu che ti sei fidato di noi, tuoi piccoli e fragili discepoli, perdonaci, perdona i nostri lamenti e insegnaci a dire più spesso grazie per ciò che abbiamo, perché possiamo trovare la strada della giustizia, della solidarietà e della condivisione fraterna. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Il caldo e il silenzio dell'estate si portano via tante persone, improvvisamente, drammaticamente. Seppure impreparati, impauriti, attoniti davanti alla morte, non ti chiediamo di capire, Signore. Ti chiediamo soltanto di aiutarci a continuare a vivere e a cercare, dentro legami di amicizia ed amore, un po' di pace. Preghiamo.
Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana, per Cristo nostro Signore.